notizia della sua morte. Siamo arrivati all'appuntamento con il dibattito Il Punto. La notizia della morte avvenuta a Parigi sabato scorso all'età di 90 anni ha un po' riacceso il dibattito sulla figura del filosofo e politologo che resta divisa, e stiamo parlando di Toni Negri, che è stato fra i grandi studiosi del pensiero politico di Spinoza e pensatore di rilievo per quanto riguarda la dottrina dello Stato. Lui è morto a Parigi sabato, aveva 90 anni, è stato leader di gruppi di sinistra extraparlamentare come Potere Operaio, Autonomia Operaia, e insomma portò avanti delle istanze di lotta rivoluzionaria. Ne parlavo anche nella copertina delle 12 e poi anche del libro che lo ha reso famoso, Impero, dove lui lo ha scritto in collaborazione con il filosofo statunitense Michael Hard, e questo testo era critico per quanto riguarda la globalizzazione liberista e naturalmente molto apprezzato da chi era di un libro molto apprezzato, ma anche criticato da chi invece a quel momento insomma portava avanti quello che era la globalizzazione. Molti lo hanno nominato cattivo maestro, e ricordiamo brevemente che è stato arrestato e poi è andato al processo, il cosiddetto processo del 7 aprile, con l'accusa di aver sostenuto ispirato dei vari atti insomma di eversione, anche di terrorismo di sinistra di quegli anni, e c'è di mezzo anche il rapimento di Aldo Moro, come sapete dirigente, ex dirigente della Democrazia Cristiana, che era stato rapito nel 1978 e poi ucciso dalle Brigate Rosse. Poi in un primo tempo era stato condannato a 30 anni di carcere, poi insomma ridotte a 12, poi andato insomma è stato a Parigi, è tornato alla fine di anni di carcere, ne ha fatti meno, e ha vissuto da anni in Francia, dove ha potuto beneficiare della cosiddetta dottrina Mitterrand, con cui la Francia dava ospitalità rifiutando l'estradizione a chi lasciasse insomma la lotta armata e la violenza. E insomma noi vogliamo parlare di questa figura importante e anche controversa con due ospiti che vi presentiamo subito. Sono Luca Baccelli, professore ordinario di filosofia del diritto all'Università di Camerino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E anche Roberto Ciccarelli, filosofo giornalista del Manifesto. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Sabrina Pisu, che ci ha raggiunta, mi ha raggiunta qui in studio per il dibattito. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno a te Lina e a chi è all'ascolto.
E allora direi di partire con una domanda per entrambi. Allora, Toni Negri non si lascia dietro una scuola, ma insomma un patrimonio di concetti, un certo modo di fare inchiesta. Ecco, quali sono secondo voi i punti di forza e quelli di debolezza, quelli ambigui che riguardano il suo approccio filosofico? Magari partiamo con Luca Baccelli.
Sì, grazie. Soltanto una precisazione: Negri non è stato condannato per essere mandante organizzatore dell'omicidio Moro. Quel tipo di accuse si sono rivelate sostanzialmente una fantasia del teorema accusatorio, ma vediamo nel merito. Non lo so se non ci lascia una scuola, perché a giudicare da diversi colleghi, amici, compagni, che certamente il suo pensiero lo seguono. Certamente scolari irrequieti, non troppo ossequiosi, ma forse a lui sarebbe anche piaciuto così. Allora, il punto di forza, ma io potrei usare il titolo di uno dei suoi libri, fra i più noti, Marx oltre Marx. Il punto di forza, secondo me, è il tentativo di elaborare un pensiero critico dello stato di cose esistente, una filosofia per trasformare il mondo, che si fonda sulla critica dell'economia politica, a cominciare dall'analisi delle trasformazioni della produzione, lavoro materiale, lavoro immateriale, reti che connettono i lavori e i saperi, i soggetti che l'animano, dispositivi biopolitici, e una critica che si basa su questo investe, più di quanto Marx sia riuscito poi a fare, la dimensione della politica e del diritto. E quali sono, secondo me, i limiti del suo pensiero? Cito un passaggio di una sua discussione con Danilo Zolo. Lì ci promette un'analisi sociologica, fattuale, puntuta dei soggetti sociali. Ecco, Secondo me, quest'analisi così articolata, penso in particolare agli ultimi scritti, ma forse non soltanto, sul piano, insomma, poi dell'effettiva formazione e evoluzione dei soggetti, non ce l'ha restituita. E credo anche. E di nuovo penso in particolare alle ultime opere particolarmente vaste, come Impero già citato, che finisca per ritornare nel suo pensiero un'ambivalenza tipica della tradizione marxista fra il rischio del determinismo e quello del volontarismo. Cosa voglio dire? Ecco, se si legge Impero e le opere come successive, come Moltitudine e Comune, sembra che insomma, in qualche modo si parli di una dialettica storica, no? C'è uno sviluppo di un modello, modello economico, di un modello sociale, di un modello politico che non può reggere. E questo finisce per produrre il soggetto antagonista che porterà al superamento di questo soggetto. E qui sembra ritornare una sorta di, appunto, determinismo. Alla luce del quale ogni mobilitazione, ogni forma di antagonismo viene interpretata come espressione del potere costituente della moltitudine. Ma da un'altra parte sembra che ci sia invece l'elemento del volontarismo, cioè l'attesa di una sorta di manifestazione, di parusia in cui si manifesterà questo soggetto indefinito, indeterminato, al limite messianico. Questo è un po', secondo me, la.
Chiaro, sì, certo,
Prego.
molto chiaro. E volevamo chiedere anche a Roberto Ciccarelli i punti di forza e di ambiguità del pensiero filosofico invece di Negri.
Oltre a quelli che ha detto Luca, mi sembra la grande eccezione di Negri, soprattutto
La
dagli anni
sentiamo un po'
80.
male, aspetti, eh? Magari può avvicinarsi cortesemente al
Sì.
cellulare. Perfetto, grazie.
Oltre a quelli che ha poc'anzi ricordato Luca Baccelli, direi che soprattutto dagli anni Ottanta, quando era recluso nelle carceri speciali, in carcerazione preventiva per 4 anni e mezzo, senza processo, con accuse cangianti che si sono rivelate infondate, come ha dimostrato la sentenza della Corte di Cassazione dell'8 giugno 1987, ha scritto il suo libro su Spinoza e in particolare la sua idea forte mi sembra l'incrocio con una lettura marxiana. Lui ha dato una lettura spinozista di Marx e ha dato una lettura marxiana di Spinoza. Si tratta di un'idea storiografica e filosofica, a mio avviso, geniale, all'interno di quella che lui chiamava l'altra modernità della storia del capitalismo politico globale, apprezzata dai grandi interpreti, in questo caso francesi come Gilles Deleuze, come tesi storiografica e politica, e questo mi sembra sia uno dei suoi contributi maggiori, insieme a una lettura veramente interessante di Marx come teorico della tendenza. Le ambiguità. Ogni pensatore marxista, come nel caso di Negri, ha un unico limite, la realtà e la prassi. E nel momento in cui, confrontandosi in maniera contraddittoria, necessariamente contraddittoria con la realtà politica, è inevitabile incontrare i limiti, i propri limiti, i limiti del collettivo, i limiti di un momento storico fatto da rapporti sociali di produzione e rapporti di forza. E nel momento in cui la realtà non ci dà in maniera inequivocabile, pura, come vorrebbero gli idealisti e i teorici da tavolino, la soluzione è semplice, beh, lì iniziano i problemi. Ecco, la questione di Negri era confrontarsi con questi problemi dal punto di vista di chi vuole trasformare radicalmente questa realtà. Ed è
Roberto
inevitabile.
Ciccarelli, proprio su questo, perché possiamo dire che Toni Negri ha vissuto pienamente la storia, tutti i fatti storici, con l'intento di cambiare la storia, di imprimere un cambiamento. Da questo punto di vista e sulla base di quello che diceva tra la teoria e poi la pratica, come si è evoluto il suo pensiero proprio sui movimenti e in particolare qual è stato il suo rapporto con Lenin, ricordiamo uno dei protagonisti della rivoluzione russa del 1917, ma anche tra i principali artefici della rivoluzione proletaria, della traduzione pratica delle teorie economiche marxiste, di cui ha parlato prima anche Luca Baccelli.
Il rapporto con Lenin è stato critico e innovativo. Nel momento in cui in Italia, ma non solo in Italia, in Europa, era ancora in vigore una vecchia vulgata leninista, a metà degli anni 70, lui in 33 lezioni su Lenin, proprio nel fuoco dello scontro sociale e politico in Italia, capovolge la sua stessa interpretazione e cambia l'idea di Lenin come il teorico della conquista di un potere omogeneo e inscalfibile che basta occupare per cambiare banalmente la storia, e lo trasforma in un compiuto pensatore del doppio potere. La categoria del doppio potere è fondamentale nella teoria marxiana della politica e dello Stato. E su questo credo che Negri abbia riflettuto non in maniera univoca e talvolta anche in termini contraddittori fino all'ultimo libro di una certa ampiezza che è Assemblea, che è il quarto volume che ha scritto con Michael Hart. Il problema mai risolto, perché di nuovo, ripeto, Negri è un pensatore della congiuntura politica. Un militante filosofo, un filosofo militante che riflette come tutti i buoni marxisti a partire dalla prassi e dalla congiuntura politica. Non dà mai soluzioni univoche ed è ampiamente consapevole di essere lui stesso una contraddizione. E questo lo si vede ad esempio dalla sua idea di partito. È sempre stato complesso, mai univoco, spesso contraddittorio la sua idea di partito. In assemblea, ad esempio, dopo aver criticato la teoria classica del partito come corpo separato e autosufficiente e rappresentativo non solo della classe, ma dentro il gioco parlamentare rappresentativo, arriva a definire, pur non citandolo almeno compiutamente, il ruolo del partito negli stessi termini gramsciani, parlando a proposito dei movimenti sul quale ha sempre continuato a riflettere nelle varie stagioni che ha attraversato sin dal secondo dopoguerra fino all'altro ieri, parlando di una nuova forma di nuovo principe. E questo nel testo di Assemblea è inequivocabile. Il rapporto tra il marxismo operaista di Negri con il gramscianesimo è tutto da ricostruire. Nell'ultima volta che l'ho incontrato per un'intervista a Parigi, lui stesso pensava di scrivere un saggio su questo, che è sempre stato un punto critico nell'esperienza dell'operaismo italiano. Ed è un punto, secondo me, vitale, che potrebbe anche aprire una nuova stagione di approfondimenti.
E professor Luca Baccelli, Toni Negri ha anche dedicato studi importanti a Baruch Spinoza, il filosofo del Seicento, filosofo olandese. Questo è uno dei fili conduttori del suo pensiero filosofico, cioè quanto lui lo ha seguito, quanto è stato importante Spinoza per Toni Negri.
Ma questo l'ha detto poco fa Roberto, insomma, il suo libro L'Anomalia Selvaggia è un libro scritto in carcere, fra l'altro è un libro decisivo e importante. Io lo inserirei, ma in quello che forse potrebbe essere un filo conduttore, sempre difficile, insomma, trovare un filo conduttore in un pensatore che ha discusso, no, tanto per dire qualcuno, Machiavelli, Descartes, Spinoza, Hegel, Leopardi, insomma, no? Tra gli autori di
Assolutamente
cui si è occupato a fondo, sto definendo. Ma insomma,
Forse userei di nuovo il titolo di un suo libro, Potere Costituente, cioè l'idea, qui fra l'altro Spinoza è un passaggio decisivo, che a partire da Machiavelli si trova quella che lui chiama potere costituente, ma non è la nozione del potere costituente che si sviluppa nel diritto pubblico tedesco, italiano e non soltanto a partire dall'Ottocento, è una visione del potere costituente. Che nasce proprio dalla tesi rivoluzionaria di Machiavelli, secondo il quale il popolo è capace di verità, e il governo della moltitudine è legittimo. E quindi, il potere costituente, termine spinoziano, a questo punto si identifica con la democrazia intesa come governo assoluto, assoluto proprio perché. Non nel senso del governo assoluto tutto in capo a una persona, ma proprio perché il governo che esprime la potenza e il diritto di tutto il popolo. E con Marx questo potere costituente verrà poi riconnesso al processo produttivo e identificato con il lavoro vivo. Contro questo inizio rivoluzione della modernità c'è un'altra storia, c'è un altro filone, c'è un ordine che si schiera contro il desiderio, dice Negri. E, insomma, un processo controrivoluzionario, letteralmente, che si sviluppa sul piano della metafisica e che si sviluppa anche sul piano, delle istituzioni, con la nozione di sovranità dello Stato, con cui, insomma, di cui Negri è molto critico. La moltitudine, di nuovo, calco del termine con cui Spinoza intende quello che possiamo anche tradurre, ma qui il discorso sarebbe complicato, popolo, la moltitudine appunto è il soggetto del potere costituente, che si identifica, come dicevamo, con la democrazia assoluta. Ecco, se dovessi cogliere, allora in tutto questo c'è come dire, una linea di interpretazione della modernità estremamente interessante che poi arriva fino alle teorizzazioni della globalizzazione con impero, con moltitudine, fino appunto ai vari libri scritti con Hart. Secondo me, ecco, se penso proprio all'autore da cui questa visione, secondo Negri, parte, cioè Machiavelli, in Machiavelli c'è un nesso stretto però fra affermazione del potere costituente di quello che Machiavelli chiama popolo, a volte moltitudine, e come dire, costruzione e le istituzioni, il diritto, che hanno una funzione non soltanto di come dire, ingabbiamento del potere costituente, di depotenziamento, a volte sembrano ridursi a questo in certi passaggi degli scritti di Negri, ma hanno anche una funzione nello strutturare, nel costruire, ritorno un po' al discorso di prima, ecco, l'idea che il soggetto antagonista, il soggetto della trasformazione, il soggetto appunto del potere costituente, è un soggetto che non è immediatamente dato, è un soggetto che si costruisce e che deve essere costruito, e questo è tutto un tema grosso di ricerca su cui forse Negri non ci ha lasciato del tutto soddisfatti.
E partendo proprio dall'analisi di uno dei punti più controversi, è quello sicuramente che vede Negri accusato di essere stato in qualche maniera un ispiratore, un teorico della violenza. Abbiamo ricordato prima sommariamente anche i casi giudiziari e bisogna dire, insomma, per essere corretti, che è stato condannato a 30 anni di carcere, ma poi nel processo di appello fu assolto dal grosso delle accuse, a partire da quella più pesante di insurrezione armata. Tra l'altro, Negri ha sempre preso le distanze definendo la lotta armata patetica. Ma a livello di scrittura, di pensiero filosofico, Roberto Ciccarelli, esiste qualche elemento di teoria della violenza?
Quella di Negri è una critica della violenza, sia quella legittima del potere e anche quella di chi gli si contrappone. È una critica storica. Esiste una violenza praticata in un momento, ad esempio, gli oppressi colonizzati in Algeria, che è diversa e contraria da quella esercitata dagli stessi soggetti dopo, ad esempio, la fine della colonizzazione francese. Lo stesso ragionamento mi sembra molto simile, lo si può fare per la resistenza in Italia, prima e dopo la sconfitta del nazifascismo. Lo stesso Negri ha applicato a se stessa e alla propria esperienza politica questa idea di critica della violenza. Se nel 77, ad esempio, per prendere uno degli opuscoli marxisti che di solito vengono citati quando si parla del rapporto tra Negri e la violenza, dominio e sabotaggio, che è una parafrasi di un paragrafo della fenomenologia di Hegel, dominio e servitù, Negri ha trattato il problema probabilmente con toni enfatici in una congiuntura in cui probabilmente, anzi sicuramente, ha sottovalutato i rapporti di forza e quelli politici esistenti. Ma nel 2009, tornando ad esempio esattamente sulla questione che è oggetto della domanda che mi avete fatto, in una conferenza al Teatro della Collina, ha escluso che oggi si possa porre la stessa questione negli stessi termini, con le stesse premesse, le stesse conseguenze. Questo per dire che Negri è sempre un pensatore della congiuntura politica. Violenza è un problema politico, tanti filosofi, tra cui Negri, l'hanno affrontato diversamente, da Walter Benjamin fino a Simone Weil, direi. La questione è la giustizia, non tanto o non solo la violenza in quanto tale.
Quindi la giustizia anche. Noi siamo in conclusione, abbiamo veramente meno di 2 minuti, però volevo ancora chiedere, magari al professor Luca Bacelli, sul libro, no? Il libro che lo ha reso famoso, insomma, internazionalmente, Impero, scritto in collaborazione con il filosofo statunitense Michael Hart, sulla globalizzazione liberista, imperialismo moderno. Ecco, secondo lei c'è un elemento originale nel suo pensiero e qual è? Mi scuso che le posso dare solo un
Sì,
minuto.
cerco di essere proprio schematico. Secondo me l'elemento originale è quello di cercare di uscire, di proporre, tentare una lettura dialettica della globalizzazione. Cosa voglio dire? Non una lettura apologetica, come secondo il pensiero unico neoliberale, che peraltro ha influenzato anche i partiti e i movimenti progressisti e socialdemocratici all'epoca, ma neppure limitarsi a denunciare le terribili conseguenze sulle persone della globalizzazione, cito un libro di Zygmunt Bauman. Cioè, qual è l'idea? L'idea è che c'è anche una potenzialità positiva nella costruzione, nell'impero, addirittura nell'espansionismo globale imperiale degli Stati Uniti. Perché appunto le contraddizioni interne dell'impero della globalizzazione producono il soggetto che la trascenderà, e cioè la moltitudine. Insomma, dicono Hart e Negri, la costruzione dell'impero è buona in sé, ma non per sé, in quanto spazza via, cito ancora, i crudeli regimi del potere moderno e incrementa i potenziali di liberazione. Purtroppo, 20 anni dopo, se facciamo un bilancio, l'impero in quei termini non c'è più, le guerre continuano, le disuguaglianze continuano e il soggetto rivoluzionario è rimasto in sé, nella migliore delle ipotesi, senza divenire per sé.
Allora potremmo continuare ancora a lungo, davvero interessante questo dibattito. Sono le 13, vi devo salutare. Grazie Luca Bacelli e
Grazie a voi e
grazie Roberto
buon
Ciccarelli
lavoro.
e Sabrina, soprattutto Sabrina Pisu.
Grazie
Grazie, c'è il Radio
a voi. E
Giornale
un
delle
saluto a chi ci
13.
ascolta.
Certo, grazie, grazie a voi.
Grazie.